C'è un detto che dice che la pubblicità è l'anima del commercio. La pubblicità è qualsiasi forma di propaganda diretta a ottenere dal più grande pubblico la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio. Cioè, in pratica, attraverso la pubblicità si informa più persone per creare un consenso intorno alla propria immagine con l'obiettivo di conseguire un obiettivo stabilito. E ci sono diverse strategie nella pubblicità. Far leva sulla felicità delle persone, usare persone famose, oppure l'umorismo, ma anche il sesso e tanti altri argomenti. Ma ci sono anche nella pubblicità degli studi per comunicare in modo persuasivo, fare in modo che quello che si dice raggiunga la mente di più persone possibile. Cioè, in pratica, il successo di un prodotto dipende dalla sua presentazione e da quale comunicazione si dà di esso. C'è un esempio, l'altra volta parlavo per lavoro, di un'azienda che è riuscita a far entrare nell'immaginario comune che il suo prodotto risponde a un determinato requisito, anche se esso in realtà non è vero. Però ormai questa azienda viene riconosciuta per questa immagine della sua pubblicità. Addirittura, se guardiamo anche nei libri cristiani, ci sono dei libri che parlano di comunicazione efficace. Funziona però questo con la parola di Dio? Coloro che sono chiamati a comunicare il Vangelo, sia in privato che in pubblico, potrebbero far leva su questi espedienti? Io penso che, immagina se fosse veramente efficace un modo di comunicare il Vangelo per toccare i cuori di quante più persone, quante persone potrebbero andare a Cristo. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, Gesù dà un incarico a dei discepoli che egli ha scelto. Devono annunciare il regno di Dio. E li avvisa che questo non sarà un compito facile. Infatti, nel dargli questa missione, dice che essi agiranno come delle pecore in mezzo ai lupi. Significa che mentre loro andranno in giro per il mondo e portando questo messaggio, ci saranno uomini che rifiuteranno il regno e che si opporranno non solo a Gesù, ma anche a questi uomini. Il rifiuto sarà tale che questa opposizione arriverà persino a uccidere questi uomini pur di far tacere questo messaggio. Persino la famiglia stessa, dice Gesù, potrebbe essere un luogo non sicuro per questi portatori della verità. E per far tacere questo messaggio useranno qualsiasi espediente, e l'avevamo visto come la volta scorsa durante la mia predica, le evidenze di un cuore impenitente arrivava a toccare qualsiasi argomento pur di non accettare la verità. Quest'oggi ci troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, e Matteo ci presenta una sorta di cambiamento. Matteo ci dà idea, in questo capitolo, di come Gesù adesso cambia modo di comunicare, cambia strategia nella sua comunicazione. Gesù insegna in parabole. Matteo 13 è in qualche modo un punto di svolta per il Signore Gesù Cristo. Matteo ha già registrato in realtà delle parabole in precedenza del capitolo 13. Al capitolo 7, in occasione del sermone sul monte, riporta la parabola degli uomini che costruiscono o sulla roccia o sulla sabbia. E poi, la volta scorsa, avevamo visto anche al capitolo 12 la parabola dello spirito immondo. Ma nel capitolo 13 Matteo raccoglie ben 7 parabole. E da questo in punto fino in poi nel suo racconto ne riporterà altre. l'insegnamento di Gesù, almeno per quello che riguarda l'insegnamento pubblico alle folle, alle moltitudini, prende una svolta decisa e comincia Gesù a usare più che mai le parabole come mezzo per trasmettere il suo messaggio. Ma che cos'è una parabola? Le parabole sono strumenti letterali, come può essere anche la poesia, spesso utilizzato per aiutare gli uditori a capire, a comprendere qualcosa. Attraverso racconti della vita umana o di un processo della natura, si cerca di insegnare una verità spirituale. La parola parabola significa gettare o mettere a fianco allo scopo di offrire un paragone valido. Perché Gesù usa parabole? Ora c'è un motivo per cui Gesù lo fa e lo vedremo domenica prossima. Aspetteremo appunto, quest'oggi vedremo per intero la parabola del seminatore, sospendendo il racconto dai versetti 10-17, dove Gesù proprio spiega perché egli ricorre alle parabole. Ma possiamo dire una cosa a riguardo. Gesù parla alle folle in parabole per due motivi, sia per rivelare, sia per nascondere contemporaneamente il suo messaggio. E questa è una cosa molto strana per un comunicatore. La maggior parte dei comunicatori, vi ricordate, abbiamo fatto l'esempio della pubblicità, desidera trasmettere, rivelare il proprio messaggio, ma il Signore Gesù invece, mediante le parabole, intende sia rivelare e al tempo stesso nascondere il messaggio. Un commentatore dice: Gesù comincia a parlare in parabole per rivelare ulteriormente la verità a coloro che l'hanno accettato, ma per nasconderla a coloro che lo hanno rifiutato. Ed è esattamente ciò che fa in questo capitolo. Matteo, come detto, contiene 7 parabole, tutte incentrate su un unico argomento, il regno di Dio, o come lo chiama Matteo, il regno dei cieli. Presenta questa realtà di questo regno e di come il Messia lo avrebbe stabilito. Al versetto 11 del capitolo 13, Matteo lo chiama un mistero. E il mistero è una parte del piano di Dio che prima era sconosciuto, ma che ora, per iniziativa di Dio, viene reso noto a coloro a cui viene rivelato. Gesù sa perfettamente cosa sta facendo con questo cambio di strategia. Parla in parabole per comunicare la verità ai credenti, ma parla in parabole anche per adempiere le profezie, per sostenere la sua messianicità e per preparare al tempo stesso i discepoli a un periodo di transizione in attesa della sua seconda venuta. Gli israeliti avevano una concezione precisa di come sarebbe stato quel regno e come sarebbe stato quel re. Per loro questa attesa era di una grande conversione non solo del popolo di Israele, che era apatico verso Dio, ma anche dei gentili stessi. Gli israeliti si aspettavano che quando il Messia sarebbe venuto, avrebbe istituito un regno in cui tutto Israele si sarebbe convertito alla vera fede in Dio e che tutti i gentili sarebbero affluiti a Gerusalemme e lo avrebbero adorato, cacciando i romani dal paese e stabilendo un paese governato dalla legge di Dio. Avrebbe il Messia regnato con giustizia e rettitudine e ci sarebbe stato un regno grande e glorioso, ancora di più di come lo era stato con Davide e Salomone. Ma Gesù, durante il suo ministero, doveva correggere questo pensiero. Se queste aspettative derivavano dalle scritture e in particolare dalle predicazioni dei profeti, Gesù sta dicendo in un certo modo: penso che abbiate perso alcune sfumature che i profeti stessi hanno detto. Proprio come le persone avevano un'idea sbagliata su come sarebbe stato il Messia, avevano un'idea sbagliata di come si sarebbe stabilito questo regno. È molto interessante che in ciascuna delle parabole contenute nel capitolo 13, Gesù corregge un'idea sbagliata del regno, non solo per la folla a cui sta parlando, ma in maniera più specifica per i suoi discepoli. Sappiamo, attraverso i Vangeli, che i discepoli chiedono costantemente a Gesù: «E ora che regneremo? Posso regnare alla tua destra o alla tua sinistra? Posso avere una posizione d'onore?» Pensando e immaginando che i tempi ormai erano maturi e che tutto si sarebbe realizzato velocemente. I discepoli si aspettavano che Gesù stabilisse questo regno messianico e in effetti lo fece, ma lo fece in un modo diverso dalle aspettative di tutti. Perciò in gran parte la parabola del seminatore è rivolta in maniera specifica ai suoi discepoli e Gesù vuole preparare i suoi. Vuole dire con questa parabola: sappiate che il Messia verrà rifiutato. Ma vuole incoraggiare al tempo stesso i discepoli che nonostante il rifiuto ci sarà comunque un risultato. E sebbene non tutti risponderanno, ci sarà chi lo farà e lo farà in un modo diverso. Gesù insegna questa parabola per incoraggiare, sostenere questi discepoli a non scoraggiarsi alle difficoltà che incontreranno nel resto dei loro giorni. E nonostante, e sebbene il regno possa apparire piccolo all'inizio, avete presente la parabola del semino di senape che appare piccolo, Gesù trasmetterà l'idea che il risultato alla fine sarà grande, che nonostante le difficoltà ci sarà una certezza della diffusione della parola, che ci sarà un tempo intermedio di coesistenza del bene e del male in questo mondo. Ma al tempo stesso il capitolo 13 ci porterà a comprendere che questo tempo arriverà a una fine nella quale ci sarà una purificazione e un giudizio. E nonostante tutto, Gesù vuole istruire i discepoli riguardo al valore del regno di Dio, alla risposta che ogni individuo dovrebbe dare una volta compreso questo valore. Questo, in sostanza, attraverso queste 7 parabole, è l'insegnamento di Matteo 13. Molte di queste parabole ci insegnano anche cose sul re stesso. Ma il passo di oggi, la parabola del seminatore, ci insegna qualcosa sulla natura del re e tuttavia ci parlerà della natura del regno. Oggi, come detto, vedremo questa parabola in cui Gesù presenta 2 verità sul regno di Dio. Come si diffonde e quale risposta ci sarà. Come si diffonde e quale risposta ci sarà. Gli ebrei e anche i discepoli si aspettavano che il Messia stabilisse immediatamente e in maniera completa il regno. E il Signore Gesù in questa parabola e nella parabola che vedremo più avanti del grano e della zizzania, invece comunica un'altra verità, che il regno progredirà, ma progredisce lentamente, anche se il suo risultato sarà sicuro. Anche se non con l'immediatezza e nella completezza che tanti si aspettavano. In questa parabola, come detto, Gesù insegna il vero significato del regno di Dio e corregge sia le incomprensioni dei suoi discepoli che le incomprensioni della folla. E andiamo ad aprire Matteo, leggeremo dal capitolo 13, versetti dall'1 al 9, e poi salteremo dal 10 al 17, riprendendo la lettura dal 18 al 23. Leggiamo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice in aridi. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, oda. Voi dunque ascoltate che cosa significa la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sede di corta durata e quando giunge la tribolazione o persecuzione emotiva della parola è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende, egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Spero che Dio benedica questo tempo, soprattutto perché questa è una parabola molto famosa e molto familiare a molti di noi. La speranza è che abbiamo quest'oggi degli occhi spirituali per vedere cose che non abbiamo mai visto prima o che questo tempo ci possa far ricordare cose che abbiamo imparato in passato ma che abbiamo dimenticato o non abbiamo applicato nelle nostre vite come avremmo dovuto. Come detto, questa parabola esamina come si diffonde il regno e come sarà ricevuto il messaggio, come sarà ricevuto questo messaggio. Le aspettative erano quelle di un regno invincibile e impossibile da resistere sia per gli israeliti che per gli stranieri. Ma questa parabola invece ci dice che sebbene il Messia sia glorioso e sebbene il messaggio di questo re sia glorioso, il messaggio di regno, la parola di Dio, ci saranno uomini che la rigetteranno. E in effetti le proporzioni di questa parabola sono sbalorditive. Uno solo su quattro accetterà questa verità. Ma come si diffonde questo regno? Non si diffonde attraverso miracoli, effetti speciali, manifestazioni di potenza, ma come dice Gesù, attraverso un messaggio. Paolo scriverà più tardi, in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 21, che è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. Semplicemente un messaggio. Il regno è affidato a una trasmissione o alla comunicazione di questa parola. Tra l'altro un messaggio che i più avrebbero considerato una pazzia. Questa parabola ci ricorda che le persone risponderanno al messaggio in un modo diverso e la loro risposta si basa su quello che c'è dentro il loro cuore. Ci mostra lo stato dei loro cuori e quali sono i desideri di questi cuori. Se i discepoli si aspettavano una conversione di massa e un seguito enorme del Messia quando sarebbe venuto, Gesù sta rivelando a loro con questa parabola un'altra verità, un'altra realtà. Una realtà sconvolgente. In realtà le persone risponderanno in modo diverso, non perché il messaggio sarà diverso o perché cambierà nel tempo. Sono i cuori degli ascoltatori che sono diversi e perciò risponderanno in modo diverso. La parabola ci viene data, come detto, in due parti. Prima c'è un insegnamento collettivo, e poi c'è una spiegazione che Gesù dà, ma in forma privata, ai suoi discepoli. Ma diamo uno sguardo veloce al contesto. Matteo dà il contesto in cui Gesù racconta questa parabola e notiamo che Gesù rivela la verità del suo regno anche nel modo in cui predica. Matteo ci dà nei primi tre versetti molte informazioni di come Gesù trasmette il regno. Al versetto 1 ci dice che in quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole. Notate che prima di tutto Matteo dice che in quel giorno Gesù uscito di casa. Ed è, si aggancia alla fine del capitolo 12, dove avevamo trovato Gesù che insegnava in una casa. Erano arrivate sua madre e i suoi fratelli, erano venuti in un certo modo a fermarlo, desideravano parlare con lui, ed erano fuori, non erano riusciti a entrare in questa casa, e Gesù, in quello stesso giorno, uscendo da quella casa, scende a riva sul mare e sale nuovamente a predicare. E questo ci dice molto sul re stesso. Sebbene sia il re, sebbene sia il Messia di Israele, non è venuto per essere servito, ma è venuto per servire. Lavora tutto il giorno nella predicazione del Vangelo. Inizia la mattina predicando nella casa e continua nel corso della sua giornata in ogni luogo egli si trovi. I farisei gli si oppongono, i suoi genitori lo cercano di interromperlo, ma lui va in riva al mare e continua a predicare. Si dà completamente al suo ministero, getta tutto il suo essere in questa opera. E questo dovrebbe essere un grande esempio per noi, che dovremmo essere sempre impegnati a lavorare per il regno. Il regno per Gesù era una priorità e lo dovrebbe essere per tutti i suoi discepoli. Notate anche che predica a grandi moltitudini. Ci viene detto che ci sono folle sulla riva del mare che lo ascoltano predicare e che lo seguono. I discepoli potevano pensare a vedere quella grande folla che i tempi di una risposta collettiva, massiccia, fossero arrivati. E sebbene queste folle avessero fatto di tutto per seguire il Signore, per ascoltarlo, non significa invece che credessero veramente in Lui. Sebbene fossero molto interessati ad ascoltare ciò che aveva da dire, sebbene fossero molto affascinati dal suo modo di fare, dal contenuto del suo messaggio, tuttavia in quella folla molti non credono a quello che Gesù sta dicendo. E in effetti questa è una strana ironia, se vogliamo, di questo passaggio. Gesù racconta una parabola su come alcune persone ascoltano la parola e non credono, mentre ci sono persone in piedi su una spiaggia che ascoltano e non crederanno. Ora queste folle avevano fatto di tutto per seguire Gesù. Nel racconto parallelo di Luca, capitolo 8, versetto 4, dice che questa gente era gente di ogni città che accorreva a lui. E in effetti probabilmente hanno dovuto fare molto di più per ascoltare Gesù di quanto non facciamo noi la domenica per venire in chiesa. Pensate, non avevano un'auto per raggiungere Gesù, dovevano affrontare dei pericoli, non avevano comodità, non avevano delle sedie imbottite, non avevano un luogo riscaldato o rinfrescato d'estate. Avevano affrontato qualsiasi difficoltà per seguire Gesù, avevano lasciato le loro occupazioni, eppure la realtà è che non tutti credevano a quello che Gesù stava dicendo. Erano lì per ascoltarlo, ma l'ascolto, Gesù dice, non fa di loro degli uomini salvati. Ma c'è di più. Vediamo anche il luogo nel quale Gesù predica. Sta predicando in riva al mare. E non predica solo nello stesso giorno, non predica solo alla folla, ma predica in un luogo comune, in un luogo, se vogliamo, normale, non impressionante, perché la verità non ha bisogno di un luogo accogliente e favorevole. Il Signore Gesù parla in modo autoritario, senza una bella chiesa o un grande teatro o una bella casa in cui farlo. È semplicemente in riva al mare. Non c'è sfarzo o circostanza su quella spiaggia, ma c'è un grande potere in quello che Gesù sta dicendo. E dobbiamo ricordarlo, perché tante volte è facile confondere una chiesa, a essere affascinati da una chiesa per la sua grandezza, per il grande numero dei suoi partecipanti, per le sue attività, da una Chiesa che invece è sana per la fedeltà al Vangelo. Le circostanze, le grandi cerimonie, gli splendidi edifici, una bella musica possono confonderci nel pensare che stiamo vivendo un'esperienza spirituale. Un certo tipo di ambiente può farci pensare a una grande spiritualità quando in realtà si può essere vuoti dentro. E non dobbiamo confondere queste due cose. Notate anche che Gesù predicò molte altre cose, più di quelle che Matteo registra. Ma lo Spirito Santo fece registrare a Matteo solo delle cose specifiche che sono di utilità ancora oggi, dopo 2000 anni. C'è detto che parlò in parabole. Le parabole sono confronti estesi dove Gesù espone verità spirituali mediante eventi comuni, naturali, quotidiani. Illustra, Gesù espone, spiega e applica realtà spirituali mediante eventi comuni descritti con un linguaggio tipico della vita quotidiana. Ma Gesù insegna pubblicamente solo la parabola. Dal 3 all'8 si limita a dare questo racconto. Il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono, un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi, oda. Gesù, pensate, è di fronte a una folla e cosa insegna? Una lezione di agricoltura? La storia, se guardiamo, è semplice, tutti la potevano comprendere, aveva una logica per tutti, per allora. Tutti la potevano seguire ed essere d'accordo con quello che stava dicendo. Ma in realtà, che cosa significa? Questo racconto aveva un senso per coloro che stavano ascoltando? E non ne aveva molto, perché questa vedremo la prossima volta che questo racconto, questa parabola, questo insegnamento suscita diversi tipi di domande. Infatti i discepoli stessi, quelli che erano stati a contatto con Gesù, mostreranno difficoltà a comprendere perché Gesù sta parlando in parabole e che cosa intendeva esattamente con questo racconto. Finora i discorsi di Gesù erano stati abbastanza diretti e comprensibili, ma ora sta spiegando verità spirituali in una forma diversa. E non sono del tutto sicuri di che cosa egli sta comunicando. E questo è molto interessante. È possibile che i discepoli non capissero quello che Gesù stava dicendo? E ci sono molte ragioni per pensare che avessero delle difficoltà per capire. In quel momento, pensate, i discepoli non avevano la luce e la prospettiva che avrebbero avuto dopo la morte, la resurrezione e l'ascensione del Signore e dopo aver ricevuto alla Pentecoste la guida dello Spirito Santo. In un certo modo non avevano ancora visto la fine della partita. Noi, per così dire, quando leggiamo questa parabola stiamo guardando una cosa da una prospettiva diversa. È come se riguardiamo una partita e sappiamo già il risultato. Quando la guardiamo in diretta il nostro cuore palpita, non sapendo che cosa può succedere, ma quando riguardiamo il rallenti, lo possiamo guardare in maniera fredda, distaccata e concentrarci su tante cose. Ebbene, possiamo guardare questa parabola che ci spiega come si svolgerà in futuro il ministero di Gesù e dei suoi discepoli e quale sarà la natura di questo regno. Ci insegna che il modo in cui il regno andrà avanti e crescerà sarà in forma lenta, impercettibile, proprio come crescono le piante in un campo. Perciò anche i discepoli crescono in quel modo e poiché non furono istantaneamente santificati e saggi, non sorprende che avessero delle difficoltà a capire. I discepoli erano ancora alle prese con le affermazioni di Gesù di essere il Messia e scopriremo nel giro di pochi capitoli che arriveranno a maturare questa idea. Ma ora, all'improvviso, sono confusi. Vedono che Gesù parla come un re, ma si paragona a un agricoltore, a un seminatore. E quindi i discepoli dicono, è come se dicessero, aspetta un secondo Gesù, noi non capiamo che cosa stai dicendo. Sappiamo che sei re di Israele, ma cosa significa che tu sei un seminatore? Lo scopo dell'insegnamento di Gesù è far comprendere a questi discepoli come si sarebbe diffuso il regno. Il regno di Dio non si sarebbe diffuso attraverso una conquista militare con potenza, in maniera miracolosa o con un seguito di folla oceanica. Non si sarebbe neanche realizzato in maniera veloce, istantanea, ma si sarebbe diffuso in maniera graduale, come può essere una semina. Gesù stava seminando in Israele ed era mandato di seminare fino all'estremità del mondo. Ma sarà una cosa che avrà una forma graduale. E oggi, fratelli, dopo 2000 anni, sta continuando ancora quell'opera. Sebbene Gesù non sia più un seminatore diretto, agisce ancora attraverso la sua Chiesa. Agisce attraverso te e me. E ogni volta che apri la bocca per parlare del Vangelo, tu sei quel seminatore che sta gettando un seme. Ogni volta che parli, sei come una sorta di Gesù seduto quel giorno sulla riva del mare e che sta parlando a una folla, sebbene non sei davanti a una folla. Hai il privilegio di agire per conto del Re dei Re. Hai la possibilità, in quel momento, di schiudere il regno dei cieli a persone che stanno precipitando all'inferno. Ti rendi conto di avere il seme tra le tue mani? Che l'avanzamento del regno passa attraverso la tua fedeltà a diffondere il seme? Puoi farlo in un certo modo, farlo avanzare, ma al tempo stesso puoi essere tu l'ostacolo a questa semina. Sei importante? Questa parabola ci mostra la nostra importanza come Chiesa, come credenti, ci porta l'importanza e lo scopo. Per questo motivo Dio non ci porta in cielo immediatamente all'atto della conversione. Questa è la verità su come si diffonde il regno. Il regno si diffonde attraverso una semina. E questo i discepoli lo dovevano ben comprendere, perché quest'opera inizierà proprio da loro dopo che Gesù morirà e ascenderà al cielo. Dio chiama a seminare la sua parola. Ma esiste al tempo stesso un'altra verità che sembra contraddittoria. Tu puoi essere fedele quanto vuoi. Pensa alla fedeltà di Gesù, a come lui si è dedicato completamente. E l'altra verità è che il risultato non dipenderà da te. E questo ci porta al secondo punto. Quale risposta ci sarà al regno di Dio? Questa parabola assegna una considerevole responsabilità ai cuori umani per il successo dell'avanzamento del regno. Come può essere che l'avanzamento del regno dipenda dalla risposta dei cuori dell'uomo? Vedete, è la grazia di Dio che ci dà la comprensione, ma in questa parabola dipende anche dalla risposta personale. Ora, il significato di questa parabola è chiaro perché dal versetto 18 Gesù stesso spiega ogni particolare di questa parabola. Non dobbiamo cercare significati fantasiosi o strane interpretazioni, perché Gesù stesso, dal 18 al 23, ci dice cosa significano ognuno dei componenti principali di questa storia. Il seminatore, Gesù ci dice chi è il seminatore, ci dice che cosa è il seme, ci dice che cos'è il suolo, sono tutti identificati in maniera precisa da Gesù. Perciò non dobbiamo indovinare il loro significato. Tempo fa avevo sentito una predica nel quale assegnava invece il predicatore strani significati, dicendo che gli uccelli sono Facebook e veramente era un vaneggiare. Io ho detto, caspita, semplicemente basta che ti leggi dal 18 al 23 e non bisogna andare a cercare altri significati. Gesù, al versetto 37, lo vedremo nella parabola del grano e della zizzania, ci dice esplicitamente che il figlio dell'uomo è il seminatore. Gesù è il seminatore e per estensione anche tutti coloro che condividono fedelmente il messaggio sono dei seminatori. Questa parabola parla di lui e del fatto che sebbene egli sia il Messia e predichi la parola, tuttavia ci sono persone che non lo accetteranno. E qual è il seme? Il seme ci viene detto che è la parola, il messaggio del regno, e la parola di Dio che il Messia stesso porta. Il seme ci viene detto nei versetti 19, 11, 17, è il messaggio del regno. E il suolo che cos'è? Ebbene, sono i cuori degli uomini, sebbene siano descritti in modi diversi. I cuori di tutti gli uomini non sono allo stesso modo in questa storia e ci viene mostrato in quattro tipi di questi cuori. In altre parole, come sono i cuori degli uomini, così risponderanno a questa predicazione. Questa è la grande verità della parabola. E non, se non comprendiamo questo, perdiamo la verità di ciò che il Signore Gesù sta insegnando. E vediamo quattro esempi di questa parabola e di questi terreni e li vediamo molto velocemente. Prima di tutto viene descritto un cuore insensibile dal versetto 4 e spiegato al versetto 19 e leggiamo il 19. Dice, tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Abbiamo in questa parte una descrizione di una persona che rifiuta di ascoltare la parola. La parola viene chiaramente presentata, ma questa persona rifiuta, non risponde, rimane insensibile a quanto viene ascolta. Ha vissuto una vita che l'ha indurita gradualmente, sempre di più, al punto che non fa breccia in nessun modo nel suo cuore e non vuole nemmeno ascoltare il messaggio. Tende ad accettare per contro qualsiasi cosa vada contro la verità. Infatti il suo cuore permette un'azione efficace a Satana, che il padre della menzogna ha un gioco facile con lui. Pensa ai farisei, a quanto fossero duri. Non ci deve trarre in inganno che fossero degli uomini religiosi. La verità, nel contesto stretto di quello che stava succedendo a Gesù, e la verità nel cuore dei farisei non entrava, non faceva breccia. Si ostinavano a negare l'evidenza. Era più credibile una menzogna attribuita a Gesù che non la verità. Infatti l'avevamo visto che lo accusavano di usare il potere di Belzebù. Il fatto è che loro stessi sono manipolati dal potere di Satana. L'azione di Satana di depredare la verità trova grande collaborazione nella durezza di questi cuori. Hai mai provato a seminare in un terreno duro e asciutto e vedere che i semi in breve tempo diventano cibo per gli uccelli? Questa persona è proprio così. Il seme cade in superficie, ma non penetra mai nel terreno e diventa il cibo perfetto per le bestie. Questa persona rimane impassibile, non si apre la verità nemmeno per un attimo. Anzi, si presta volentieri a prendere sul serio più le menzogne del diavolo che le verità di Dio. In Luca 8,12 ci dice che il diavolo porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Quante volte ti sei trovato di fronte a persone che sono così dure e insensibili alla parola? Scappano persino dalla verità. E questo ha lo scopo di insegnare ai discepoli a non aspettarsi un trionfo facile e completo del regno. E in effetti, guardate anche l'immagine di dove si svolge questo episodio. Mentre Gesù è seduto su una barca e insegna questa parabola, l'intera folla è su una spiaggia. E non è il posto migliore a seminare sulla sabbia. è un'immagine di quanto un terreno possa essere sterile. E Gesù sta avvertendo i discepoli: non aspettate che tutta questa folla che ha lasciato ogni cosa abbraccerà questa verità. L'opposizione che sta davanti ai vostri occhi e che diventerà sempre più crescente sarà una cosa normale. A volte, quando il messaggio viene rifiutato, siamo tentati di pensare: forse è meglio cambiare qualcosa, cambiare il messaggio. Il messaggio non è il problema. Il cuore è il problema, e Gesù sta spiegando questa cosa sia a noi che ai suoi discepoli. Ma il rifiuto non avviene sempre in una forma evidente e chiara. Spesso assume delle forme meno evidenti. Se da un lato l'opposizione dei capi religiosi si faceva sempre più evidente, il seguito tra il popolo cresceva invece. Ma questo non doveva generare false illusioni. La realtà evidente era nascosta agli occhi dei discepoli stessi, ma non a quelli di Cristo. Il tempo però avrebbe messo in chiaro la realtà di questo falso seguito. E vediamo un altro tipo di cuore, dal versetto 20. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione e persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. In un certo modo questo è un cuore impulsivo, è come quello della folla. Si entusiasma facilmente, la gente si stringeva intorno per ascoltare Gesù. Lo inseguivano tanto che a un certo punto Gesù dovrà persino fuggire per trovare dei momenti di solitudine. Il popolo sembrava essere parte dei veri discepoli di Gesù. Nel capitolo 12, al versetto 23, il popolo si stupiva e diceva: non è questo il figlio di Davide, come se avessero compreso ogni sfumatura della verità. Infatti sembravano avere una giusta considerazione e riconoscevano l'autorità nell'insegnamento. E alla fine, quando Gesù entrerà a Gerusalemme, verrà accolto dalla folla come un re. Ma sono persone che sembrano accettare la parola. Quello che oggigiorno sembrano alzano la mano quando viene presentato il Vangelo e rispondono immediatamente. E tuttavia, come il tempo passa, mostreranno che non c'è un seguito. All'inizio possono avere una forte risposta emotiva alla parola e l'abbracciano in due cuore. Ascoltano con gioia e durano per un po', ma alla fine cedono. Il loro interesse per la verità pian piano morirà. Quando arriva la prova, sia che si tratta di un'afflizione o di una persecuzione, o comunque anche il prezzo stesso di seguire il Signore Gesù, si scopre che questa persona è senza fede. Perché? Gesù stesso lo dice nella parabola. Perché questa persona era senza radici e la sua fede era basata sulle circostanze. Finché le cose andavano bene, era disposta a credere a Dio. Finché le cose andavano bene, era disposta ad abbracciare il Vangelo, era pronta a riconoscere Gesù come Messia. Ma quando le cose cambiano, quando realizza il prezzo da pagare, non vuole più avere niente a che fare e gira le spalle. E proprio in questa chiesa, in passato, abbiamo vissuto in un caso una persona che sembrava aver avuto un seguito, ma poi a un certo punto, messo di fronte a un cambiamento della propria vita, mi disse queste parole: se io sapevo che dovevo vivere una vita di questo tipo, non avrei mai accettato il sacrificio di Cristo. E io ho detto: forse questo è il problema, forse tu non hai mai creduto veramente in quello che Cristo ha fatto per te. Questo mostra che la fede senza radici è una fede che si basa solo su delle circostanze. E voglio che notiamo che Gesù dice del cuore di questa persona. Non dice che questa persona passa dall'essere incredulo a credente e poi torna a essere incredulo. Gesù dice che la sua fede era superficiale fin dall'inizio. E poiché il terreno è poco profondo, essendo roccioso, non c'era posta dove mettere le radici e quindi non darà spazio alla crescita della pianta. Forse all'inizio sembrava essere una buona pianta, eppure non c'era radice. Quando spunta il sole, la pianta morirà. Spesso vediamo la riluttanza a portare la croce, che la riluttanza a portare la croce impedisce le persone ad abbracciare il Vangelo. Vogliamo una prova? Quanti cristiani oggi frequenterebbero le loro chiese se fossero sottoposti alle persecuzioni che in questo momento molti nostri fratelli devono affrontare in tante parti del mondo? Non ci sarebbe una certa scrematura? E basta vedere anche la chiesa ai tempi del Covid, dove si è registrato un certo calo. Non è interessante che Paolo dica che c'è stato non solo concesso di credere, ma anche di partecipare alla comunione delle sue sofferenze. Questa è la sorte di quei cuori, e quel messaggio non è un messaggio popolare. Alla gente piace la parte dove Gesù promette pioggia di benedizioni, quando lui promette di sistemare dei problemi, ma quando si affrontano le perdite o la croce, come rispondono? Questo non è uno dei messaggi best seller per queste persone. Eppure fa parte del Vangelo e alcuni se ne allontanano. A volte cambiamo il messaggio per timore che le persone si allontaneranno e dovremmo invece predicare con franchezza. Tanto prima o poi se ne andranno comunque. Persino un personaggio nella Bibbia che viene citato per 3 volte, Dema, un grande collaboratore per un certo periodo di Paolo, in Seconda Timoteo, sul finire della vita di Paolo, Paolo dice: Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato. Lasciato significa abbandonare completamente, esprime l'idea di lasciare una persona sola e in condizioni disperate. Dema non aveva considerato fino in fondo quale fosse il prezzo da pagare per seguire Cristo. E non importa quanto tempo passi prima di mollare. Il punto è che si arriva a rifiutare il Vangelo. Vediamo in questo un cuore cinico, un cuore insensibile. Uno abbraccia il Vangelo in maniera facile, ma ascoltarlo non ha mai portato nessuno in cielo, perché il Messia sta cercando quello che è descritto sul finire del capitolo 12. Qualcuno che fa la volontà del Padre suo. Il Messia cerca portatori di frutti. E notiamo il terzo tipo di terreno. Al versetto 22 dice che quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffrono la parola che rimane infruttuosa. Anche questa persona ascolta il messaggio, ma qualcosa alla fine, nel corso della sua esistenza, soffoca la sua fede. Apparentemente risponde, e tuttavia ci sono cose nel suo cuore che lo porteranno in una direzione diversa. Il desiderio di seguire Cristo viene soffocato. 2 cause, identifica Gesù, portano ad abbandonare il percorso del regno. Da una parte Gesù dice che ci sono gli impegni mondani, le ansiose preoccupazioni del mondo, Marco capitolo 4, versetto 19, e questo ci mostra che questo cuore, la sua vera concentrazione è su questo mondo, è preoccupato per questa vita, è in ansia, tutte le sue energie vanno in quella direzione. E dall'altra parte Gesù mostra come pericolo l'inganno delle ricchezze, cioè questo cuore consumato dall'accumulare è talmente impegnato in questa vita che non concentra il cuore su ciò che invece è importante, cioè su Dio e il suo regno. In un certo modo le sue priorità sono altre. Ed è a causa di queste preoccupazioni la cosiddetta fede di questa persona si spegnerà. È una fede che viene professata con la bocca, ma non è una vera fede. Queste ansiose preoccupazioni per il mondo e inganno delle ricchezze soffocheranno la verità. In un certo modo seguono altre strade. E pensate Anche a noi di tanto in tanto siamo indotti a pensare che le cose in questo mondo possono offrire le soddisfazioni che promettono. Chi tra di noi di tanto in tanto non ha pensato che avere più soldi ci renderebbe la vita migliore? Se solo potessi pagare quei conti o se potessi mettere qualcosa da parte per il futuro dei miei figli. E di tanto in tanto lo crediamo davvero. Ma il Signore Gesù dice che questo è un inganno, pensare che le ricchezze possano dare delle sicurezze. Questa apparente cristianità vive in questo stato di cose e la vita del mondo, tutto ciò che è a esso connesso, soffoca la fede. Gesù dice in questa parabola che la parola rimane infruttuosa in queste persone. C'è un conflitto in questi cuori tra la verità e le priorità che portano queste persone a non portare frutte. E non esiste un cristiano senza frutto. Siamo chiamati a fare frutti. Se non fa frutto buono, significa che il frutto che verrà fatto sarà cattivo. Giovanni capitolo 15 dice Gesù: io sono la vera vite, il Padre mio il vignaiolo, ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Ma c'è un terreno finale di cui parla Gesù ed è l'unico terreno che mostrerà la realtà di un cuore che crede. Forse abbiamo sentito prediche dove viene detto che questa parabola descrive un cuore incredulo e tre cuori che credono, ma non è corretto. Ci sono tre cuori che non credono e uno solo che crede. Il Signore Gesù ha già definito che cos'è un credente alla fine del capitolo 12. Uno che fa la volontà di Cristo, di colui che mi ha mandato. E in questo terreno finale vediamo un cuore che porta frutto. Dal versetto 23, ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Questa è la persona che ascolta e obbedisce e vive il messaggio del Regno. Una sola cosa distingue questo buon terreno da altri tipi di buoni terreni, la sua fecondità. Voglio che notiamo che Gesù non dice che il buon terreno manca di spine e manca di rocce. Anche il buon terreno ha le sue difficoltà e i suoi combattimenti, solo che porta dei frutti. Non siamo perfetti, non siamo senza peccato in questa vita per quanto vorremmo essere, ma portiamo frutto quando Dio ci prende per la grazia. Questo cuore ascolta e comprende perché Dio si è impadronito della loro mente. Vive secondo il Vangelo. La volontà, i suoi affetti, i desideri, le sue azioni scaturiscono da un cuore trasformato, anche se, guardate, non tutti portano lo stesso frutto. E vorrei porre molta attenzione su un dettaglio di grande consolazione che il Signore dà. Non siamo chiamati a fare gara con qualcuno nella produzione di frutti, siamo solo chiamati a portare dei frutti. Grazie al Signore non dobbiamo competere con chi sta facendo il migliore lavoro nel produrre frutti. Il Signore darà il premio, il suo premio al ritorno. Dobbiamo solo essere fedeli. Porteremo frutti, ma alcuni lo porteranno a 100, altri a 60 ed altri a 30. Ed è fantastico per tutti noi che siamo a 30. Non dobbiamo tenere il passo di chi è a 100. Dobbiamo solo avere i nostri desideri al posto giusto per vedere la parola di Dio per la sua grazia portare frutto in noi. Il passo di oggi ha aperto una sezione dedicata a cos'è il regno di Dio, a come si diffonde. Dio ha istituito la sua Chiesa per seminare. Non siamo chiamati a convertire, a rendere buono il terreno, a dissodarlo o a liberarlo dalle spine. Semplicemente siamo chiamati a gettare un seme. Che il Signore metta in noi il desiderio di servirlo come seminatori. Ma al tempo stesso abbiamo visto la verità su qual è la risposta a queste semina. Dipende dai cuori. Non cadiamo nell'errore di valutare quale terreno ci troviamo di fronte. A volte pensiamo di trovarci a dei buoni terreni, a volte dei terreni duri e rocciosi, E semplicemente non spetta a noi fare una stima. Luca 3,8 dice che Dio può far sorgere da delle pietre dei figli di Abramo. Preghiamo che il Signore ci conceda di seminare ovunque. Non spetta a noi capire se il terreno darà frutto. Ascoltando questo messaggio, quest'oggi però questa parabola ci mette di fronte anche a considerare qual è il terreno del nostro cuore, nella speranza che ci guardiamo dentro e che possiamo gridare: Tu e solo Tu, Signore, sei il desiderio della mia vita e porterò frutto della Tua gloria con la Tua grazia. Preghiamo. Signore, grazie per questa parabola che Tu ci concedi la grazia anche di capire. Perché come vedremo, Signore, questo insegnamento per gran parte della folla è rimasto un seme che non ha dato frutto. E grazie, Signore, perché oggi, a distanza di 2000 anni, questa semina va avanti e siamo qua gioendo della comprensione, Signore, ma al tempo stesso a un forte richiamo di quale compito Tu ci chiami a portare. Signore, trasformaci nella Tua grazia a portare frutto, Signore. Come detto, non è una gara con nessuno e, Signore, modellaci secondo la Tua volontà affinché possiamo portarti l'onore che meriti, la gloria che meriti. Il messaggio, Signore, è un mondo che giace nelle tenebre, lo diciamo spesso. Che questo messaggio ci possa aprire la mente a considerare che come usciremo da questa porta incontreremo tanti cuori, Signore, che hanno bisogno di ricevere questo seme. E fa che, Signore, con la nostra bocca possiamo servirti fedelmente. In Cristo Gesù. Amen.